E siamo qui allora con Fabio Strinati. Ciao, ben trovato.
Ciao a voi, buona domenica e buon pomeriggio.
Allora, insomma, ben trovato. E, insomma, poeta, pianista e compositore, ci racconti di questo tuo terzo libro di poesie intitolato Dal proprio nido alla vita, un poemetto in versi liberi, ispirato a Miracola Piombino di Gordiano Lupi. Ecco, un libro che sembra fotografare un neonato che cresce e rivela le sue emozioni, esplorando poi il mondo che trova, però trova tante luci, quante ombre, tanti respiri a pieni polmoni che
Moltissimo,
affanni.
moltissimo ombre anche,
Esatto.
soprattutto.
Ecco, da dove inizia questo libro?
Questo è un libro derivato perché è un libro ispirato, appunto, come hai già detto, a un romanzo di Gordiano Lupi che si intitola Miracolo a Piombino, che è un romanzo sulla giovinezza, sulla fanciullezza, quindi sull'adolescenza. Questa fase un po'.
Aspetta che non si sente. Tu mi senti? Ecco,
Sì, molto bene. Mi senti? Perfetto.
adesso sì. Rimani così. Allora, dicevi.
Dicevo che è un libro ispirato a un romanzo di Gordano Lupi che si intitola Miracolo a Piombino, che è un libro sulla fanciullezza e sull'adolescenza. E l'adolescenza che è una fase della vita molto complicata, ma anche molto misteriosa. E io ho letto il romanzo di Lupi per ben 5 volte di seguito. Quindi ne sono rimasto folgorato, catturato sia dal contenuto che dallo stile, della sua scrittura, così elegante, così perfetta. Quindi un romanzo che avrei voluto scrivere io, sinceramente. Così ho deciso di rendergli omaggio scrivendo questo poemetto, che per me è un'operazione nuova, in quanto io ho scritto sempre libri di poesia. È in versi liberi. C'è poesia anche qui, però è un esperimento nuovo per me,
Ecco.
quindi è un libro molto profondo.
Sì, in effetti. Ecco, tu com'eri da adolescente?
Io credo di esserlo ancora adolescente, non so se forse un po' più maturo, ma credo di esserlo tuttora, ma me ne vanto perché sostanzialmente io soffro un po' il tempo che passa e vorrei rimanere sempre giovane il più possibile. E le sto trovando tutte. E la scrittura è un buon antidoto per me. E quindi ho iniziato a scrivere anche per questo motivo, proprio perché sono una persona sostanzialmente timida e devo trovare anche un linguaggio per dialogare con il mondo e con il mondo esterno, esteriore. E così mi sono rifugiato nella poesia. Questo libro mi rappresenta molto. E Gordiano Lupi ha avuto un ruolo importante, perché leggendo il suo libro sono rivisto un po' io. Quindi, ecco,
Certo.
e la mia adolescenza è stata luci e ombre, che si alternavano, luci e ombre.
Ecco, ma ad esempio tu hai mai scritto una poesia per una ragazza nell'adolescenza?
Ma da ragazzo, no, 18 anni, no, io ero più solito. Diciamo, ecco, con delle frasi estemporanee sul momento, perché io nasco musicista, poi la scrittura è venuta molto dopo, quindi poesie proprio non me le ricordo, non
Ecco,
me le ricordo.
infatti l'hai appena detto, insomma, tu appunto nasci come musicista, come ti avvicini allora alla musica?
Alla musica io la fortuna è stata mio padre perché avevo a casa tuttora tantissimi dischi di musica rock, ma anche musica classica, il blues, e li ascoltavo per tutto il giorno praticamente, prima quando li faceva suonare mio padre, poi dopo andavo lì io e ascoltavo la stessa.
Aspetta che ti abbiamo perso.
Molto spesso non ascoltavo gli insegnanti proprio perché dentro la mia testa stavo sempre concentrato su quelle canzoni, su quei ritmi. E poi dopo mi ricordo, mi fu comprata una tastiera, una Roland di 2 ottave, molto piccola, e da lì ho iniziato a strimpellare.
Sì. Aspetta, ma tu ti allontani dal telefono?
No, no, sono sempre vicino.
Ma non capisco perché a volte non ti sento più.
Forse è un po' il segnale.
Ah, sì. Allora, ci stavi raccontando delle maestre che eri
Sì,
distratto? Sì.
io ero praticamente, anche quando andavo a scuola, avevo queste melodie, questi ritmi dentro la mente. E così era proprio quasi un'ossessione, quindi la musica nasce così, da piccolo ascoltandola, e poi dopo la prima tastiera, poi la tastiera più grande, poi il pianoforte, e è stato un amore praticamente a prima vista. Quindi
Ok, comunque tu ancora non hai pubblicato nulla dalla tua parte, diciamo, da musicista.
diciamo che ho scritto degli spartiti, sì, a musica ho composto brani per pianoforte, quindi
Ok,
anche
quindi.
musica visiva, ho scritto diversi preludi, degli aforismi musicali,
Ecco.
CD veri e propri no.
Ok, quindi benissimo, benissimo. Allora, tu usi il cielo, le montagne, i cambiamenti
Vedi?
repentini della natura per descrivere stati d'animo. Ti chiedo quanto è importante per te vivere a Esa Anatolia, nelle Marche, per far venire fuori le tue ispirazioni?
Moltissimo, moltissimo perché io vivo in un posto dove ci sono colline, dove c'è l'alta montagna, dove ci sono fiumi, dove la natura la respiri praticamente ogni istante. Gli animali e i colori delle stagioni, qui è tutto molto chiaro.
Sì.
E quindi nelle mie poesie vengono fuori i paesaggi. E è determinante il posto dove uno vive, perché poi la dote più importante per uno scrittore, per un poeta, è la sensibilità, ma anche la curiosità, perché poi devi osservare e soprattutto quello che farà differenza è il dettaglio, perché da un dettaglio può nascere un intero libro. E
Certo.
io osservo tutto. Osservo tutto, mi piace proprio questa curiosità di osservare anche le cose più strane, più particolari. Poi
Poi interpreti con appunto la tua sensibilità.
interpreto, oppure mi piace moltissimo inventare delle storie su altre persone. Ad esempio, vedo una persona che non conosco, cerco di immaginare il mestiere che fa, poi magari io penso a un mestiere, quella persona ne fa totalmente uno diverso. Io cerco di inventarmi delle storie su di lui e poi nascono delle poesie, nascono anche così.
Benissimo, allora insomma andiamo a leggere un po' dal proprio nido alla vita, pagina 22. Lo ricordo come fosse ieri, seduto sopra uno scoglio di montagna ad ammirare il confine, la lontananza, quella lontananza che sempre mi ha spaventato. Tiravo i sassi dentro al vuoto e osservavo quel suo magico tuffo, proprio come il tempo che passa inesorabilmente, che si ostina nel suo percorso purtroppo non immaginario. Lo ricordo come fosse ieri, in cima alla montagna sperduta, una montagna di abeti, di betulle, di faggete, che con i suoi colori scuri mi teneva distratto dai suoni e dalle armonie di un autunno poetico e musicale. Ecco, insomma, le immagini che crei con la scrittura sono, diciamo, molto chiare e il ritmo della scrittura ricongiunge le parole come una sovraincisione, no? Per portare corposità alla melodia. Come viene fuori questo momento?
Questo momento, questo specifico momento, più momenti che ci
Sì.
sono dentro questo libro, vengono fuori in maniera molto spontanea. Io sono solito essere così, diciamo che per me è tutta una questione di energia. Quando quando quell'energia è al massimo cerco di catturarla e poi portarla sul foglio. Quando questa energia sento che pian piano scende, io non vado mai oltre, perché sarebbe un falsare la cosa. Infatti nei libri, io quando dico che è chiuso, non ritorno mai lì, perché il lettore deve capire come sono io, come ero io in quel determinato momento. Questo libro racchiude proprio questa mia caratteristica, forse più degli altri libri, che sono anche un po' più impegnati, tra virgolette. Qui ho scelto i versi liberi proprio perché avevo bisogno di parlare a più persone, avevo bisogno di aprirmi di più.
Ok, ecco, andiamo di nuovo sul libro, andiamo a pagina 29. Era un periodo strano, non avevo identità, ero solito passeggiare nei prati alti di montagna, quei profumi riuscivano ad attirare la mia attenzione. Camminavo moltissimo, osservavo ogni cosa che i miei occhi volevano osservare e il mio naso odorava il paesaggio inebriandomi della sua vita vissuta con fierezza e con decoro. Gli alberi erano già grandi, maturi nella loro esperienza, come i vecchi padri della montagna, dispensatori di consigli, di quelle perle di saggezza che sanno come curare o meglio prevenire l'origine di certe scelte, forse giuste o forse sbagliate. Ecco, qua c'è un senso di smarrimento che si sente di fronte al futuro, di fronte alla maturità di chi riteniamo più saggi o più abili. Come viene fuori?
Viene fuori dalla non certezza, che poi sostanzialmente è quello che ci circonda sempre, anche oggi, anche nell'età adulta. Cioè, sostanzialmente non siamo certi di nulla e quindi lo smarrimento è una cosa che credo ci accomuni tutti. E poi dopo ci sono periodi dove una persona si sente più smarrita di altri momenti. Io credo che quando lo smarrimento è molto forte è perché noi andiamo ricercando un qualcosa che è molto al di sopra di noi. E quando si ricerca questa cosa molto lontana ci perdiamo sostanzialmente le cose che abbiamo vicino, quindi per sentirsi meno smarriti io credo che bisogna guardarsi intorno e bisogna guardarsi dentro, perché io credo che noi siamo molto più profondi dell'infinito stesso. Sì. Quando noi riusciamo a capire questo, allora lo smarrimento diventa un po' più nitido. Evidentemente quando ho scritto quei versi è perché mi immaginavo in un determinato periodo della mia vita, dove un periodo molto nebuloso, offuscato. D'altronde l'adolescenza è così. Credo che, certo, non vorrei dire che sia per tutti uguali, perché poi dopo ognuno siamo un mondo, ogni persona è un mondo. Però è chiaro che è una fase della vita dove il tempo corre anche molto veloce e noi cerchiamo di andargli dietro arrancando. Sì. Io perlomeno lo ricordo come una fase della vita molto rapido, molto veloce. Questo un po' mi dispiace. Sì. Vorrei ritornarci un po' però per vedere, con la testa adesso però.
sì, questo è un pensiero che facciamo in molti, devo dire.
Ecco, credo di sì.
Con la saggezza di poi tornare insomma sul momento dell'adolescenza, sì. Ma non sarebbe stato poi così...
Esattamente, diciamo, sarebbe un falsare. Esattamente, sì.
E allora insomma Fabio Strinati, andiamo a un'altra pagina, dal proprio nido alla vita, andiamo stavolta a pagina 44. È impossibile non ricordare quando si è soli, quando l'unico appiglio è un miserabile scoglio di montagna sferzato dai venti di una tempesta che ti muove fuori e dentro, miscelandoti insieme ai tuoi ricordi per farne un tutt'uno. I ricordi affiorano prepotenti e preparati, perché siamo deboli manichini nelle mani di una vita feroce. I ricordi sono ficcanti e dolorosi, sono come chiodi precisi che ti entrano dentro la carne, come cavatappi nel cuore. È impossibile non ricordare quando si è soli, nel bel mezzo di un cielo siderale che ti sputa in faccia tutta la verità. Insomma, i ricordi sono il tuo passato e non puoi cambiarlo. Nei momenti di sconforto riaffiorano i ricordi più brutti. Come descrivi quei momenti? Come descriveresti questo momento?
I ricordi, io quando, appunto, questo è anche un libro di ricordi, oltre che un libro sulle fanciullette, così come Miracolo a Piombino. Detto questo, i ricordi, io personalmente, forse tutti, tendiamo alle volte, con il tempo che passa, ad accantonarli. Perché comunque si guarda avanti, siamo fatti così, guardiamo avanti. Poi il tempo passa rapidamente, quei ricordi, molti di quei ricordi noi li abbandoniamo, li lasciamo da una parte, o è una cosa voluta o non voluta, però questo accade. Nel corso della nostra vita, poi, nel nostro tragitto, cosa avviene? Che magari un dettaglio, un suono, un odore, un profumo ti fa venire in mente quel ricordo che tu avevi rimosso o voluto rimuovere. E quindi noi siamo il frutto, il prodotto di tantissimi ricordi, belli e brutti. Ecco, quando c'è una certa maturità e quando una persona si conosce bene, allora anche il ricordo più brutto riesce a mandarlo giù, a digerirlo. Quando invece si è ragazzi, si è più vulnerabili.
Sì,
E quindi,
a
ecco,
volte si rimane anche ossessionati da un ricordo.
anche possono capitare, sì, possono rimanere anche impressionati, possono esserci anche i traumi, quindi questo io credo che faccia parte della vita, faccia parte della vita. E io attraverso questo libro e avendo letto Miracolo a Piombino mi sono riaffiorati moltissimi ricordi.
Certo.
E alcuni ci ho fatto una risata sopra, altri mi è scesa una lacrima, altri mi sono detto ma guarda un po' questo ricordo, cioè chissà da dove è ritornato fuori. È successo questo, insomma, e sono molto affezionato a questo libro.
Benissimo. E allora, insomma, dal tuo libro andiamo proprio alla parte finale, pagina 54. Il vento è un suono così sottile, così invisibile, che sa essere custode e padre al tempo stesso. Il vento è quel treno di ferro che ti accoglie nel suo viaggio, facendo scendere ad uno i fantasmi che ti porti dietro. Nel vento possiamo volare, leggiadri come fiume, sereni come il cielo oltre quella linea longitudinale, oltre un mare lontano. Saggia è la vecchiaia, matura la sua rondine madre. E questa è, insomma, la tua conclusione. Insomma, quei fantasmi che ti porti dietro e fai scendere ad ogni fermata, cosa rappresentano per te?
Rappresenta un po' il titolo del libro, rappresentano il nido, la vita, rappresenta quei fantasmi che si fermano ma che poi salgono, quindi l'uccello che si stacca dal nido, fa il suo viaggio per arricchirsi della vita, per poi rifare ritorno nel suo nido e arricchirlo, della vita stessa, perché poi noi ci arricchiamo continuamente. In continuazione, e le persone che conosciamo durante la nostra vita, le esperienze, gli studi, gli sbagli. E
Certo.
io ho scelto la rondine perché Gordiano Lupi ha scelto il gabbiano, dovevo trovare un uccello che gli assomigliasse per eleganza ma anche per coraggio. E poi la rondine è poetica, infatti io ho chiuso questi versi che hai appena letto, è la parte finale, forse è la parte più poetica, e l'ho voluta chiudere così proprio, volevo far emergere la mia parte più poetica in questo libro dove ho usato appunto i versi liberi,
Sì. Benissimo,
e quindi
guarda.
sono molto legato a questi ultimi versi che hai appena letto.
Bene, e quando scrivi, hai un posto preciso dove preferisci farlo?
Allora, Un posto preciso, io scrivo nella mia stanza, che è una stanza molto particolare, adesso descriverla sarebbe un'impresa, perché c'è di tutto nella mia stanza, è molto particolare, io dormo lì, ho un letto addirittura al centro, col pianoforte, con mille libri, mille cose. Io solitamente scrivo lì, ma scrivo lì fisicamente. Poi sostanzialmente io scrivo quando mi trovo in campagna, quando mi trovo in montagna, scrivo dentro la mia mente, poi dopo quando mi trovo nella mia stanza trascrivo quello che ho visto, quello che ho sentito.
Certo.
Il mio mondo è questo, sono le persone, quindi stare a contatto con le persone, con le situazioni, con delle realtà, perché poi l'ispirazione è un qualcosa che non può nascere se una persona se ne sta sempre chiusa in casa o è sempre isolata in qualche modo. C'è bisogno di uno scambio di energie, quindi uno scambio di energie con il mondo e uno scambio di energie con le persone che incontri durante questo meraviglioso tragitto che è la vita.
Ecco, e tu cosa vorresti il lettore trovasse nelle tue parole, dal tuo poemetto?
Se ci hai pensato. Io difficilmente mi metto nei panni del lettore.
Sì.
Perché credo di essere io stesso il lettore. È un discorso che può risultare molto ingarbugliato, ma sostanzialmente io quando scrivo una poesia, poi dopo quando la poesia è pubblicata, io questa poesia per me è di tutti, questa poesia è di tutti e quindi non è più la mia, non è più la mia poesia. È la poesia di tutti, io sono l'autore in quel preciso istante, in preciso momento, ma poi io la lascio libera di andare e soprattutto per la poesia il lettore deve viaggiare, non deve immortalarla lì,
ecco.
Deve essere di tutti, per me è così, è di tutti, quindi ho una visione magari tutta mia, tutta particolare, ma è una visione che nasce da dentro, dal profondo.
Ok.
Perché poi secondo me tutto, tutto nasce in profondità.
Certo.
Tutto nasce dalla sensibilità dell'anima.
Ecco, ma quindi, tu hai cercato ispirazione, hai mai cercato ispirazione dalla tua stessa musica per la scrittura o viceversa? O separi le due arti?
Sono due arti completamente separate. Musica e poesia sono un connubio perfetto, diciamo, ma ognuna ha vita propria. Il suono e la parola hanno la straordinaria capacità di penetrarti dentro senza toccarti, senza ferirti, ma lasciando un segno indelebile all'interno dell'anima. Perlomeno io la vedo così, molto in maniera poetica. E detto questo, sono due arti che si sposano bene, ma ognuna viaggia sulle proprie frequenze, ha le sue frequenze, credo che quando si ha a che fare con il suono sia un discorso molto più ago, cioè c'è più una questione di un qualcosa di indefinito, mentre la parola, quando si ha a che fare con la parola ci vuole più responsabilità.
Okay.
Perché credo che la parola, perché poi io come dico sempre, la gente ci crede.
Certo. A cosa stai lavorando adesso?
Allora, è uscito da poco una mia raccolta di poesie, da pochissimo, sono un paio di settimane, che si intitola Al di sopra di un uomo, un libro spirituale. Un libro spirituale con un linguaggio molto, molto particolare, un libro anche questo molto impegnato, e è una raccolta di poesie. Poi ne uscirà un altro, sempre di poesie, che sarà tradotto in lingua rumena da Drago Mirescu, uno scrittore rumeno che vive e lavora a Bucarest e che dirige una rivista internazionale di letteratura. Poi sto lavorando ad un libro di fantascienza, un libro di fantascienza, diciamo, sull'aldilà, ma detta così sembra un po' banale. È il viaggio di una persona che parte dal futuro, non dal passato, parte dal futuro perché questa persona è più volte passata a miglior vita, ma è la storia di una persona che vive l'aldilà come la dimensione migliore che ci possa essere. Quindi è una storia molto particolare, anche questa è un'operazione per me nuova, ma a me piace molto comunque sperimentare, io sono una persona che sperimenta molto. Poi sto lavorando a un poemetto, un altro poemetto che si intitola La ricerca di me, e ho un poema pronto, questo è un libro terminato, adesso vediamo quando possiamo farlo uscire. E quindi sì, poi sto lavorando a un catalogo artistico con un mio carissimo amico, un pittore, un catalogo artistico dove si fondono la poesia, la musica, la fotografia. Quindi sì, fatto a quattro mani, quindi è un lavoro anche molto importante, molto impegnativo. Sono tutte esperienze che aiutano a crescere. Soprattutto io credo nelle collaborazioni tra artisti, poi quando nascono questi feeling è bello quando c'è questo scambio di arte, di energie, dove l'anima di un artista si mescola con l'anima dell'altro artista, perché poi io penso sempre che quando c'è passione, coinvolgimento, sensibilità, il risultato è sempre alto.
Ecco, e a proposito di conoscenze, come hai conosciuto Edizioni Il Foglio, che ha pubblicato anche questo tuo ultimo libro?
Un attimo, che mi era andato via un segnale, adesso ti sento, se mi puoi ripetere la domanda.
Ti chiedevo come hai conosciuto Edizioni Il Foglio, che ha pubblicato anche questo tuo ultimo libro.
Allora, come le amicizie migliori e gli incontri migliori avvengono per caso. Io conoscevo Gordiano come scrittore, avevo letto il suo primo libro, ma molto tempo fa. Però io nel 2014 avevo queste mie poesie, il mio primo libro che si intitola Pensieri nello scrigno, nelle spighe di grano in ritmo. E ricordo che mandai file a diverse case editrici, Il Foglio fu la prima che mi rispose, e da lì è iniziato un sodalizio profondo, perché ho pubblicato già quattro libri con Gordiano e con Il Foglio Letterario.
Ecco, bene.
E ci tengo a dire che è una casa editrice molto seria, e Gordiano, oltre che essere un grande scrittore, un grande editore, è una persona onesta, per me è come un secondo padre, perché c'è molto da imparare da queste persone, soprattutto nel periodo storico che stiamo vivendo, dove magari i valori vengono meno, e quindi quando si incontra persone così bisogna esserne felici.
Certo.
Io sono molto felice.
Ok, ma tu fai anche delle presentazioni dei tuoi libri?
Io faccio presentazioni, fatte diverse.
E per quest'ultimo, adesso stai facendo delle presentazioni? Ne farai?
Sì, ne ho fatta una, proprio il 19 aprile a Reggio Calabria, alla biblioteca Pietro De Nava, che è la biblioteca più antica della regione Calabria, una biblioteca molto prestigiosa, un luogo dove appena entri respiri la cultura sotto ogni aspetto. E ho presentato proprio questo libro qui, Proni della vita. Poi lo presenterò alla biblioteca Monti Forgetti di Macerata, una delle biblioteche fornite di tutta la regione Marche, molto antica anche quella. Poi la biblioteca di Bordighera, biblioteca internazionale di Bordighera. E mi piace alternare questi posti, diciamo, così prestigiosi, queste biblioteche così prestigiose, a magari fare anche presentazioni alternative all'aperto, con una bottiglia di vino, con la musica, oppure nei teatri. Mi piace alternare queste tipologie di energia, quindi, perché poi la cultura la si vive, la puoi vivere al bar, la puoi vivere in teatro, in una biblioteca. È sempre il discorso di prima: quando che c'è il sentimento, la cultura la si può fare ovunque, e quando che non c'è il sentimento,
che non,
perché se non c'è sentimento anche dentro una biblioteca non può esserci cultura.
Certo.
O perlomeno questa non riesce a venire fuori.
Benissimo, allora per avere il libro cosa bisogna fare?
Allora, per avere il libro è semplice, perché con i canali, quelli classici, quindi su internet, IBS, Amazon, basta scrivere il titolo Dal proprio nido alla vita e è semplicissimo. Oppure per i fedelissimi delle librerie, io sono un fedelissimo delle librerie, si trova in tutte le librerie, ma sicuramente è da ordinare, quindi basta avere il titolo, io il nome dell'autore, Fabio Strinati, e il nome della casa editrice, Il Foglio Letterario. E il libro arriva anche abbastanza rapidamente, quindi. Poi è un libro tutto da leggere di un fiato, perché è un tascabile, quindi...
Sì, certo, è molto, sì, sì, è molto intenso, quindi sì.
Sì, è proprio impostato così, quindi c'è l'intensità, a tratti anche un linguaggio apparentemente semplice, però è proprio strutturato così, quindi questa semplicità magari e il fatto che il libro sia breve, però ecco l'intensità, appunto, come dicevi tu, quindi questa intensità che si mescola con questo linguaggio scorrevole.
Benissimo Fabio, io ti ringrazio tanto, è stato davvero un piacere ascoltarti. Fabio Strinati, allora insomma assolutamente seguiremo la tua carriera poetica a questo punto.
Grazie, io sono stato molto bene, veramente ti ringrazio Francesca, ringrazio il vostro meraviglioso spazio e luogo. E sono stato veramente molto felice di essere vostro ospite e spero ci siano altre occasioni.
Certo.
E quindi mi scuso per il segnale che qualche volta andava via, ma d'altronde anche quello è poesia, quando,
sì.
quando una parola sai non va, non ascolta, non si sente, tutto è poesia, quindi.
Va bene.
Quindi, va bene.
Grazie Fabio.
Grazie, grazie a te, grazie a voi. Buon pomeriggio e buona domenica.
Grazie, alla prossima. Ciao.
Alla prossima, ciao.
Sono le due di notte, mi faccio la barba e da una finestra rotta. Sento due ragazzi che parlano, che sono amanti e compagni di scuola. Lui parla di un esame, chiede consiglio a lei su come si dovrebbe presentare. Lei prima fa silenzio e dopo grida: vestiti male, 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 vestiti male. Una ragazza sola che lavora al bar del 24 ore e qui ce ne sarebbero di uomini per lei, ma sono tutti sporchi in tuta da lavoro. Forse la colpa è delle donne a casa che ogni mattina prima di uscire dicono: dove devi andare, devi solo lavorare amore. Vestiti male, 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 vestiti male. Uomo di cuore a chi? Sono un uomo d'interiore a quello sì, che vorrebbe dare fuoco a tutto, ma sono solo un altro farabutto in eterna pausa caffè. Appartamento al mare, l'LCD e gli sposi da sposare. Ora siamo uomini adulti e maturi, e a tavola di cosa vuoi parlare? Mia madre si preoccupava, prima di ogni cena veniva da me e bussava: mi raccomando che sia Pasqua o Natale. Tu vestiti male, 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 vestiti male. Uomo di cuore a chi? Sono un uomo d'interiore a quello sì, che vorrebbe dare fuoco a tutto, ma sono solo un altro farabutto.